salute in tavola di Nicoletta Carbone.
Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di goal play, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no.
Eccoci qua, Italo Disco, ve lo ricordate? È stato il tormentone della scorsa estate. Chissà quest'anno quale canzone ci accompagnerà anche nei nostri pranzi estivi. Accomodatevi, mangiamo insieme come ogni domenica a Radio 24, obiettivo salute in tavola. Insomma, sentiamo l'estate che si avvicina, ma speriamo che arrivi un po' a passo sostenuto, non ne possiamo più. Diciamo che è alle porte, eh? E anche noi prepariamo la tavola. Mi immagino sempre in estate quelle tavole belle, lunghe, lunghe, con quelle belle tovaglie, sotto il pergolato, con tanti amici. Io vi immagino così. E allora oggi ho due amici che sono qui con me. No, in realtà uno è qui, l'altro è un po' altrove, ma lì lo ripeschiamo. Uno è lì e l'altro è là. Qui con me il dottor Attilio Speciani, medico immunologo a Milano. Dottor Speciani, eh?
Cosa
devo dirle? Che ho fatto veramente salti mortali per agguantare e dire lei deve venire qui,
che hai tutte le qualità
suo
per invitarmi.
Oh. Non mi è riuscita, ma adesso ci ritenterò con il mio amico Andrea Ribaldone, chef, cuoco pluripremiato del ristorante stellato Lino di Pavia. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno. Sì, sono un po' lontano, sono a Maratea oggi.
Maratea. E noi ti invidiamo molto, ma d'altra parte lui scappa, perché Andrea Ribaldone è anche un creatore di format di ristorazione. È una professione che mi alletta, mi alluzza, dottor Speciani.
Ma io credo che sia la trasformazione di quello che è la tua consapevolezza, che è cresciuto nel corso del tempo, la tua esperienza, e ti rendi conto che la puoi anche passare ad altri. Non è solo la tua capacità di fare un piatto, ma di trasferirla. Ed è quello che voi state facendo da sempre.
Insieme al dottor Speciani.
Doc, ti faccio fare il mio manager.
Va
Hai
bene.
Fatto una perfetta.
Va bene, però devi trattare con me,
Va bene.
Ecco, quindi
va bene.
Mi raccomando, non è che mi scavallate subito e dite, perché intanto oggi noi, anzi voi due lavorate per noi, perché proviamo, come abbiamo fatto anche la scorsa estate insieme proprio a voi e anche al dottor Donegani, che abbiamo invitato ma non poteva venire per un po' ricomporre il trio, proviamo con voi a immaginare la tavola della nostra estate. Perché noi in estate che cosa vogliamo? Vogliamo qualcosa di buono, salutare, fresco, leggero e possibilmente che non richieda tanto tempo ai fornelli, e qua ci aiuterà anche Andrea Ribaldone. Ma questa idea dell'estate che è caratterizzata da una cucina leggera non è proprio vera, dottor Speciani, e quindi oggi cercheremo di capire che cosa portare a tavola per naturalmente godere di questa stagione così ricca di profumi, di prodotti vari, colorati,
colori, eccetera.
Ma senza proprio inciampare negli errori più grossolani. Partirei con il dottor Speciani per chiederle: la tavola dell'estate che caratteristiche deve avere?
Ma io credo che quello che hai appena detto, Nicoletta, cioè la possibilità di avere colori. E colori per me significa polifenoli, bruttissima parola, no? Però provo a tradurli in termini pratici, perché comunque nel momento in cui vai a lavorare con un po' di mirtilli, more, gelsi, frutti rossi in genere, che ci stanno nell'insieme, albicocche, cioè, inizi a mettere dentro delle sostanze che, anche se fai qualche sgarro, vedi che ti compensano, perché hanno una capacità di recupero. Quindi questo è il primo. E in più sono tutte sostanze che vanno a lavorare sugli equilibri dell'acqua, che spesso la gente in estate dice: ho mangiato, adesso mi alzo e svengo perché non c'ho la pressione bassa,
certo,
o troppo alta. Quindi sono elementi in cui so che poi Andrea mi aiuta anche nel costruire dei piatti che abbiano una valenza. E poi lo ribadiamo, il monopiatto, cioè dire mi mangio solo il riso, magari sanissimo, un bel riso integrale bollito, però sono solo carboidrati, quindi significa che hai un picco glicemico, dopo un po' sei stanco, la pancia ti si gonfia, eccetera. Quindi butto lì tra i vari errori, sempre bilanciandolo, per cui un'insalata, ad esempio, darà il suo meglio se uno ci mette dentro due uova sode.
Certo.
Oppure una fetta di pane integrale a fianco per bilanciare con la fibra. O ancora, che mi piace molto, poi ne parliamo, due patatine bollite, un pochettino al dente, che rendono...
Magari anche a temperatura ambiente non cade, ma io imparo dal dottor Speciani. Andrea, dacci tu una suggestione. Ho anticipato che tu crei format di ristorazione, crea anche noi, per noi, il nostro format familiare. Quando tu crei un format, un nuovo format in estate, da che cosa ti lasci ispirare, Andrea?
Beh, sicuramente l'avete già detto, la stagionalità, e quindi tutte le verdure di stagione, le melanzane, e poi secondo me questa è la cosa che si dice sempre della stagionalità, però andiamo a scoprire anche le melanzane, non ce n'è una sola tipologia, ce n'è veramente tante, quelle bianche, quelle striate, le violette, le scure, quindi divertiamoci anche nel cercare diverse tipologie di melanzane, di zucchine, patate, come diceva prima il dottore. In questo modo ci divertiremo a cucinarle in maniera diversa e ad avere anche gusti diversi che ci appagano il palato, per non avere sempre anche d'estate, come diceva il dottore, il riso bollito in bianco, che poi ci annoia, ci stanca. Abbiamo bisogno di colore, di freschezza e di varietà di gusto, sicuramente.
Ecco, non la solita insalata. Lei vorrebbe dire qualcosa?
Sì, perché ha toccato un tema della
melanzana.
Allora
lo lancio. Perché dobbiamo fare una pausa e poi torniamo insieme. Così.
Lo lancio.
Lanciamolo così.
A me piace da morire il baba ganoush, comunque la preparazione della melanzana. Poi mi dici qualche cosa su come la fai.
Ah, certo. Allora, restate con noi, perché qui anche si mangia, o almeno chiudiamo gli occhi e immaginiamo e ci sediamo in questa tavola. Però pergolato c'è.
Assolutamente.
La tovaglietta
a quadretti.
Sì, io me la vedo bianca di lì. No? Poi quelle che uno dice, perché l'ho messa, che devo stirare.
Obiettivo salute in tavola.
Siamo tornati veloci insieme con il dottor Speciani, che prima della pausa ha fatto una richiesta d'aiuto, ha lanciato, no? Al nostro amico Andrea Ribaldone, che è in linea, una richiesta. Come si prepara?
Il baba ganoush, o comunque quella che è la polpina di melanzana. Buona.
E perché? Perché la tavola dell'estate, stiamo cercando un po' di definire le caratteristiche, vuole essere rispettosa della stagionalità, ma come suggeriva Andrea Ribaldone, bisogna sì prendere i prodotti della stagione, ma anche considerare che ci sono tante varietà. Faceva riferimento ad esempio alla melanzana, un po' come succede, non sono di stagione, ma le mele, certo. Così come sono i pomodori, ce ne sono tante varietà. Noi aggiungiamo gusto ed equilibrio. Allora, Andrea, queste melanzane, sì, che ci sono un po' di tutti i colori, accontentiamo il dottor Speciani e tutte le amiche e gli amici che sono all'ascolto con una ricetta.
Allora,
sulla melanzanina.
Guarda. Una ricettina veloce e carina con le melanzane. Io farei così: prendiamo le melanzane, ripeto, non fermiamoci alla prima melanzana, ce ne sono tante varietà. Una varietà eccezionale, ad esempio, sono le melanzane perline, sono molto piccole e quelle basta 3 minuti in padella con un goccio d'olio e sono tenerissime e dolcissime.
La melanzana perlina, lei non la conosce,
no,
il dottor Speciani?
No, non l'ho mai mangiata, adesso mi organizzo.
E si trova, non è una cosa che non si trovi sui mercati, ormai si trova in tanti posti, quindi basta un po' aguzzare l'occhio.
Buttare l'occhio, certo.
E non fermarsi alla prima che si vede, o aver paura anche di sperimentare nuovi gusti e nuove tipologie di melanzane. Ma vediamo una ricettina veloce con le melanzane. Prendiamo una melanzana violetta, la tagliamo, la squadriamo, cioè teniamo la polpa che rimanga di una forma rettangolare ben squadrata e andiamo a scottarla in padella veloce su tutti i lati finché sia ben tostata. Basta solo un po' d'olio, se vogliamo aggiungiamo uno spicchio d'aglio che dà un po' di sapore, che poi togliamo, e la scottiamo su tutti i lati. Con invece la parte di polpa che abbiamo tagliato, e la pelle anche, perché non la buttiamo la pelle, andiamo a cuocerla in forno e aggiungiamo, io non faccio un vero e proprio baba ganoush, ma facciamo una crema di melanzana, praticamente andiamo ad aggiungere un po' di spezie se ci, dopo che l'abbiamo scottata in forno, quindi la pelle e i ritagli che abbiamo, aggiungiamo un po' di spezie se abbiamo piacere, cumino, il curry, va bene quello che vi piace, che il gusto che ritrovate e che avete voglia di sentire poi nel piatto. E poi io aggiungo una parte di yogurt leggermente morbido, possiamo usare uno yogurt greco anche, perché no, e delle erbe aromatiche. Io metterei della maggiorana, quindi abbiamo questa crema con yogurt, maggiorana e spezie, e dall'altra parte la nostra melanzana ben tostata. Dentro deve rimanere non cruda ma non stracotta, non abbiate paura, assaggiatela, perché rimane quasi un tataki di melanzana, chiamiamolo così, come si usa adesso con il tonno, con il pesce, facciamo lo stesso con la melanzana,
dai,
ben tostata fuori,
ma dai.
E
adesso
tataki all'interno. Ma praticamente... lo serviamo quindi la nostra crema da una parte di contorno che diventa una salsa per il nostro tataki di melanzana, due cose. Un goccino d'olio è veramente, veramente buono e facile.
Dottor Speciani, la melanzana da alcune persone non è tanto ben tollerata, perché ci sono anche un po' delle leggende. Allora, diciamo che va consumata cotta, giusto?
Sì.
Perché contiene solanina,
sì.
Giusto?
Ecco, io
ci dia. Ci,
allora, dunque,
è molto amata o
ci sono,
eliminata?
Ci sono, ecco. Devo dire, delle persone che hanno delle avversioni per le solanacee che sono più ideologiche che non reali. Perché nella mia storia, ormai sono 46 anni che faccio il medico e l'immunologo, quindi di persone che abbiano reazioni vere alle solanacee ne avrò incontrate tre, sì, in tutta la mia vita. A volte qualcuno ha un fastidio alla melanzana o al pomodoro, quello che sono sempre solanacee. Ebbene, questo è un po' perché...
Anche la patata.
Sì, anche la patata, anche il tabacco, ci mettiamo,
sì,
un po' tutto.
No, così le conosciamo, così, esatto, perché è una famiglia varia.
Ecco, perché? Perché sono in realtà molto nuove nella nostra storia. Noi abbiamo il farro, il grano che ancora coltivavamo con gli,
certo,
antichi romani, eccetera. Invece ci sono tutta una serie di solanacee, arrivano da dopo la scoperta, certo, dell'America, no?
Certo.
Come si dice, dopo il 1490. E quindi in molte culture si dice, sono prodotti nuovi, quindi stiamo attenti. Ecco, si è creata secondo me un'azione, non so Andrea se sei d'accordo con me, però persone che hanno un po' questa avversione che è più ideologica che reale. Poi,
ecco,
i gusti di ciascuno,
certo,
non si discutono mai, ma io le solanacee le amo, le consiglio, le suggerisco.
Anche perché insomma l'estate per me è parmigiana di melanzane.
Allora
inizio a buttarla anche a voi lì. Che cos'è? Qual è il piatto della vostra estate? Quello che, nonostante le vacanze, nonostante andiate in posti esotici, proprio caratterizza un po'. Chiudete gli occhi e è estate. Qual è il mio piatto? Andrea, qual è il piatto della tua estate?
Bah, guarda, io amo quando arriva. Io il pomodoro lo mangio solo d'estate, perché d'inverno mi delude sempre un po'. E mi passa la voglia di mangiarlo.
Scusa,
quindi...
Andrea, che è il suo tempo.
Certo.
Esatto, perché poi è così. Lo trovi tutto l'anno, ma d'estate è eccezionale. Soprattutto il mio consiglio è sempre non metterlo mai in frigo.
Bravo.
Tenerlo fuori,
sì,
per comprarne pochi, tenerli fuori dal frigo, perché sennò il sapore, come sempre, cambia, perde gusto. E a me piace tantissimo fare gazpacho. Per me il gazpacho d'estate ne berrei a litri, è un prodotto che metti poi un po' di mozzarella fresca, aggiungi un po' i carboidrati, metti un po' di farro, cioè si presta per mille cose, lo condisci un pesce.
Lui è elegante. Io ho puntato sulla parmigiana, se andiamo sul pomodoro per me è quello. Noi siamo dalle parti dove io sono cresciuta, nella casa della mia nonna, si chiama pae tumatiki, cioè pane e pomodoro, ecco, che era un po' la merenda che la mia nonna mi dava,
il pan tomate,
ecco, che mi dava, e c'era il pomodoro che si andava a prendere nel nell'orto, era ancora bello caldo, tiepido caldo del sole, si dava il mamma mia che bontà, il suo piatto dell'estate, dottor Speciani. Ma
io condivido, a parte la melanzana, l'abbiamo toccata prima ed è una cosa che amo moltissimo, anche mia moglie Marina fa dei cubetti di melanzana da mettere dentro la pasta, che sono fantastici e mi piacciono molto, ma anch'io ho una passione per il pomodoro, esattamente come dice Andrea, cioè c'è, e se posso dire, i pomodori del mio orto, con cui c'è questa dimensione in cui faccio il sugo, ed è un sugo, per cui sono lì a fare manipolare,
e chiederemo a sua moglie per quanto tempo fa, perché di solito iniziate e poi mollate.
Non è vero. Anzi, è diventata una tradizione familiare, se c'è anche nostro figlio.
Porti qualche vasetto, dottor Speciani. Invece Andrea, parlando di gazpacho, mi ha suggerito una domanda. Molte persone in estate, per perdere anche un po' qualche chiletto, qualche tuccio, e soprattutto per bilanciare magari con per recuperare dopo cene luculiane, si nutrono prevalentemente, soprattutto magari nel pranzo di mezzogiorno, di centrifugati, di beveroni. Lei dice?
Allora, vorrei proprio dare un'indicazione. Intanto spiego come a me piacciono molto gli estratti belli freddi, fatti con la frutta o la verdura che amo. Tra l'altro il cetriolo, ad esempio, è uno degli elementi più interessanti per miscelare e dare un sapore
perché
diverso.
Perché io non lo digerisco, ad esempio?
Perché
fatta male.
Ci sono persone, c'è una discreta quantità di persone che ha nei confronti delle cucurbitacee, quindi l'anguria, il cetriolo, eccetera, tutto quanto, qualche strana reazione, e basta saperlo, questo fa parte della normalità dell'esistenza, no?
Però c'è un cetriolo che Andrea mi ha fatto conoscere. Andrea, non me lo ricordo più, Carosello, quello che c'è in Puglia, che è più leggero.
Il barattiere. Esatto, te lo stavo per dire, perché come sempre le varietà che ci sono, spesso magari uno ne digerisce meno uno o a gusto piace meno e trovi invece in un'altra varietà un gusto diverso. Il barattiere è veramente più dolce, più delicato, e in qualsiasi insalata è veramente straordinario, e si trova ovunque ormai, anche quello, quindi cercate
una sorta di caccia al tesoro alla verdura.
Abbiamo le melanzane perline e i cetrioli barattieri,
perfetto.
Allora, questi estratti in realtà sono un concentrato di spesso, se usiamo molta frutta, di fruttosio, quindi con dei picchi glicemici che non sono rallentati da nulla, perché una persona ha tolto tutta la fibra. È vero che va giù veloce, ma in realtà si prende un problema. Noi a casa, quando facciamo degli estratti, prendiamo la fibra e la usiamo per fare delle polpette, la riusiamo, no? O per fare il sugo di una pasta. Allora, chi fa questo rischia di avere dei picchi glicemici importanti. Se non è una persona che fa anche attività sportiva, che si muove, rischia di contribuire, anche se la sensazione è quella così mi depuro, in realtà di creare una situazione di attivazione metabolica diversa, che porta invece all'ingrassamento. Se proprio uno deve bersi un estratto, cosa fa? Prima si mangia qualche nocciola, qualche mandorla.
E se io sostituisco il pranzo con una bella insalata di frutta, una macedonia, chiamiamola così?
Sì, se ci metti dentro qualche proteina in più, nel senso che il monopiatto a base di sola frutta aiuta, ma possiamo mantenere la freschezza di un piatto di questo genere e la ricchezza dei minerali che ci sono dentro se affianchiamo qualche antiossidante, come un po' di frutta rossa, un po' come li abbiamo citati all'inizio, con dentro i polifenoli, e ad esempio mandorle, nocciole, noci, cioè qualcosa che possa aumentare la quantità di proteine.
Ecco, e allora noi ci fermiamo e chiediamo naturalmente in anticipo ad Andrea Ribaldone di prepararci una ricetta che soddisfi un po' quella voglia di freschezza che è tipica, no, dei piatti estivi, della stagione estiva, ma che sia, oltre che colorata, profumata, buona, anche equilibrata, con le indicazioni del dottor Speciani. Ci fermiamo e ritorniamo.
Obiettivo salute in tavola.
Miam miam, siamo tornati qua in studio con me, il dottor Attilio Speciani, un po' lontano, ma è come se fosse qua Andrea Ribaldone. Io vi ho chiesto qual è il piatto che un po' simbolo delle vostre estati, delle vostre estati, io mi sono subito lanciata nella parmigiana di melanzane, che tradisce il mio 50% di sangue siciliano, e per l'altro 50% pai tomatichi, pane pomodoro. Il pomodoro che ama anche Andrea Ribaldone, che ha suggerito il suo gaspaccio, e naturalmente in linea con quanto ci suggerisce il dottor Speciani, è stato un gaspaccio un po' arricchito, no? Per renderlo più equilibrato, quindi non solo gaspaccio, ma... E il dottor Speciani, devo dire che è un po' onnivoro, no?
Lei... Certo, assolutamente.
Ecco, c'è un piatto. Ma che cosa abbiamo chiesto ad Andrea Ribaldone? L'ha chiesto il dottor Speciani, io non mi sarei mai permessa di creare proprio una ricetta per un'insalata estiva che abbia tutte quelle caratteristiche che abbiamo visto devono proprio... caratterizzare, scusate la ripetizione, il menù della nostra estate, per soddisfare tutte quelle richieste di cui parliamo sempre, che ha il nostro organismo, specie in estate e negli altri giorni, e che la tavola naturalmente può soddisfare. Quindi andiamo a scoprire insieme quale ricetta di insalatona dell'estate ha pensato per noi il grande Riba.
Allora, dicevate prima giustamente la frutta, quindi io farei un'insalata di frutta e verdura, perché siamo sempre tutti abituati a mangiare la frutta come fine pasto, quasi pensiamo sempre solo alla nota dolce. In realtà, e siamo abituati tutti, prosciutto e melone, e quindi mettiamo già della frutta all'interno di un piatto che tutti consideriamo salato. Quindi giocare sugli equilibri tra il dolce e il salato, secondo me, è divertente anche per il nostro palato e ci stimola. Quindi farei carota, sedano, pomodoro. In questo caso userei un pomodoro un po' più acidulo, non il pomodoro super dolce. Non so, ad esempio un camone, pomodoro camone, che ha questa nota leggermente più aspra. E poi mettiamo le pesche, mettiamo le albicocche e mettiamo, perché no, che comincia la stagione a brevissimo, il melone. Facciamo tutto a cubetti e facciamo un dressing che un po' accompagni tutti questa frutta e questa verdura. Quindi possiamo fare, come dicevamo prima, un centrifugato che abbia magari dentro del sedano, del limone e che abbia una parte di olio, e aggiungiamo dei semi, quindi dalle mandorle se ci piacciono, semi di zucca, quello che ne abbiamo voglia. E con questo dressing la cosa migliore sarebbe far marinare un po' la nostra insalata, in modo che non sia solo un condimento esterno, ma che penetri anche all'interno delle fibre, in modo che abbiamo una nota di fondo che è questa acidità del limone, ma al tempo stesso anche l'olio che ci dà un po' di spinta grassa che aiuta il nostro piatto. Se ce lo avete a casa, meglio ancora, in una busta sottovuoto mettiamo tutti gli ingredienti, mettiamo il nostro dressing e chiudiamo, in modo che fa questa osmosi, penetra bene all'interno delle fibre della nostra frutta e della nostra verdura, e avrete un'insalata veramente saporita, con gusti un po' diversi dal solito originali. Provateci, perché tutti si fermano appunto alla frutta solo sulla parte finale del pranzo, della cena, ma con questa insalata fresca è anche una bellissima apertura. Se poi volete aggiungere un po' di crescenza, perché no, si sta benissimo.
Ma io devo dire, a parte che mi veniva la collina in bocca mentre parlavi,
è vero.
Ma non solo a me, anche Nicoletta l'ho vista qui di fianco.
È vero, io proprio la mano.
Però ti butto lì questo, che nella tua ricetta che hai costruito, a parte il sedano che non ha un grande contenuto di potassio, ha solo un po' di gusto, però tutto il resto...
Ma anch'io non contengo tanto potassio, però sono, no, sono piacevole.
Cioè, assolutamente. Però tutti gli altri invece hai citato prodotti con un ottimo contenuto di potassio. Giustamente ci metti dentro il dressing e quindi ha un'azione con questa nota acidula che va. Ho preso nota del pomodoro camone insieme al cetriolo barattiere
e alle melanzane perline,
teniamo d'occhio. E questa idea del metterci l'olio in emulsione e i semi in realtà rende meno veloce l'assorbimento dello zucchero della frutta, perché
Ma com'è possibile?
Perché crei un abbassamento dell'indice glicemico, come si diceva all'inizio, quando hai buttato lì l'ipotesi che la patata mangiata fredda abbia, o riso freddo, certo, ha dei vantaggi, adesso ne parliamo magari. E quindi mi è piaciuta, bravo. E quindi Andrea...
Un'altra stella da parte del dottor Speciani, a cui ci uniamo naturalmente tutti noi, per aver creato una e raccontato, perché è anche bello saperle raccontare le ricette. Come la racconta Andrea, devo dire che no, hai proprio la sensazione di averle lì sul piatto, già senti il gusto e i sapori. Ecco, che soddisfi quella ricerca di sapore e di gusto che è tipica in estate, che sembra diversa, no, dalle altre stagioni. Sembra che ogni stagione ci porti a scegliere alcuni sapori, alcuni gusti. Sarà così? Io non lo so, ma abbiamo in linea una persona che ne sa, perché è tornata a trovarci la professoressa Angela Bassoli, professoressa associata di chimica organica e basi molecolari del gusto all'Università di Milano. Buongiorno prof, buona domenica,
buongiorno.
Grazie.
Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti voi.
E buona estate. Insomma, in estate noi scegliamo, desideriamo dei piatti freschi, gustosi, colorati. Sembra un po', no, che cambiamo gusto, ecco, in estate. Non so se questo sia vero, professoressa, solo un'impressione, ma tant'è che andiamo proprio alla ricerca di ricette che sappiano soddisfare questa sorta di richiesta diversa rispetto alle altre stagioni.
È un tema molto interessante, Nicoletta, e sicuramente abbiamo tutti un po' questa percezione che i nostri gusti cambiano durante l'estate, durante le stagionalità. Io mi sono un po' documentata, devo dire, ci sono delle risposte contraddittorie, in questo senso. Senz'altro il gusto, perlomeno i nostri recettori gustativi, i nostri meccanismi di percezione del gusto sono stati elaborati per andare incontro a quello che la natura ci presenta di stagione in stagione. Quindi è ovvio che ci siano dei meccanismi per cui ci fanno cercare, per esempio, d'inverno dei cibi più calorici, in quanto dobbiamo affrontare una stagione più fredda in cui c'è scarsità di cibo, dobbiamo proprio riscaldarci fisicamente, ma anche e soprattutto resistere ad una scarsità di cibo in natura, mentre d'estate il cibo in natura è più abbondante, perlomeno nei nostri climi, quindi è in buona parte del globo. Quindi d'estate abbiamo meno bisogno, per esempio, di cibi che danno calorie a lungo termine, quindi per esempio i grassi in generale in estate ne abbiamo meno bisogno, perché abbiamo a disposizione i carboidrati, gli zuccheri, no? Abbiamo la frutta, abbiamo i vegetali. E questo senz'altro.
Perché,
come dice
sempre il dottor Speciani, noi ragioniamo come l'uomo primitivo.
Assolutamente, sì.
Certamente. Siamo assolutamente d'accordo, noi siamo animali che adesso hanno il supermercato a disposizione, quindi troviamo tutto l'anno, ma ovviamente la nostra biologia
è restata quella lì.
Poi senz'altro è vero che abbiamo bisogno di più acqua, banalmente fa più caldo, quindi i cibi che hanno un maggiore contenuto d'acqua sono preferibili. Abbiamo un maggiore bisogno anche di sale in una certa misura, perché con la sudorazione tendiamo a eliminarne di più, quindi anche un pizzichino di sale in più effettivamente
male non fa.
Abbiamo anche e soprattutto bisogno di fresco, e su questo spenderei due parole, perché il fresco è inteso in tanti modi, ci sono tanti modi che il nostro organismo ci propone per raffreddarci, quindi uno è quello classico, no? Cioè la ricerca proprio dell'acqua fredda, del ghiaccio eccetera, quindi un metodo fisico, ma ci sono anche sostanze che a livello gustativo ci danno la sensazione del fresco, per esempio la menta, tutte queste erbe aromatiche che hanno proprio dei recettori specifici i quali mimano la sensazione del fresco. La cosa che forse è meno ovvia è che anche alcune sostanze calde in realtà ci servono più d'estate, no? Il peperoncino ci fa come effetto secondario quella che noi chiamiamo la sudorazione gustativa, quindi per esempio nei paesi caldi invece è tipico che d'estate e comunque durante tutta la stagione si mangi molto peperoncino, perché in realtà l'effetto non è quello di scaldare, ma paradossalmente è quello di aiutarci a raffreddare l'organismo attraverso la sudorazione. L'altra cosa che forse può essere meno ovvia è che anche alcune cose leggermente acide, acidule in estate sono preferibili, perché anche alcune sostanze acide mimano in qualche modo la sensazione del fresco. Sentivo prima, giustamente, tutti abbiamo in mente acqua e limone piuttosto che bevande di questo tipo che sono tipicamente estive.
Sì, la limonata.
Ma anche ecco. La limonata. Ma ci sono anche altre cose, per esempio una volta c'era l'usanza di diluire un po' d'aceto nell'acqua e in alcuni d'estate e in alcuni paesi si fa ancora, per esempio in Asia sono molto comuni questi aceti, ovviamente sono aceti un po' diversi dal punto di vista del profilo sensoriale rispetto a quello che usiamo noi e danno questa sensazione di fresco molto piacevole. Ieri ero in collegamento con un collega che si trova in questo momento in Giappone e mi faceva vedere che stava bevendo con grande soddisfazione una bevanda che fondamentalmente era acqua con dentro un po' di acido lattico, che lì è molto popolare. E quindi questa leggera acidità di alcune sostanze rende questa sensazione di fresco e tutto sommato invoglia anche a bere di più, quindi stanno diventando molto popolari. Nel caso dell'acido lattico possiamo anche aggiungere che c'è anche un tema di equilibrio del microbiota intestinale, per cui sono bevande che adesso stanno prendendo piede, diciamo, anche per il loro interesse rispetto ai temi del microbiota intestinale, che come sappiamo sono molto importanti, a maggior ragione in estate.
Assolutamente, quindi adesso mi spiego perché, chiacchierando con Andrea Ribaldone in trasmissione e anche fuori trasmissione, no, con il dottor Speciani abbiamo più volte apprezzato queste aggiunte, no?
Aggiunte
di acidità, di equilibrio dei sapori, perché poi è un concerto, quello
assolutamente
tra
sì,
i nostri
recettori. Un dato aggiuntivo, che le persone che devono bere molta acqua in realtà nella storia acidificano quello che devono bere, perché se no si blocca l'acqua nello stomaco, mentre se già lievemente acidificata, questa è un po' una delle spiegazioni, in realtà poi viene assorbita, finalmente ti consente la sudorazione, ti consente la vasodilatazione e così via.
Quando ad esempio alcuni amici ti dicono, sai, io se bevo poi l'acqua mi rimane sullo stomaco, possiamo portarci
goccio
a casa
di aceto, di acido lattico, di limone.
E ci siamo. Professoressa, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata,
grazie
a presto, buona estate.
Grazie alla vostra tavola.
Grazie.
Buona estate a tutti.
Grazie.
Arrivederci.
Noi ci fermiamo perché accompagniamo la professoressa alla porta e ritorniamo subito dopo insieme. Grazie, a tra poco.
Obiettivo salute in tavola.
Allora, adesso noi prendiamo carta e penna. Attenzione perché dovremo anche gestire una acquolina, perché parliamo naturalmente anche di cosa portare a tavola con le indicazioni del dottor Speciani, per così fissare quelle che sono le caratteristiche della nostra dieta estiva, per comporre dei piatti equilibrati, gustosi, sani, piacevoli.
Se sei i cereali o la patata, ad esempio, che comunque sono carboidrati, lì facciamo freddi, in realtà abbiamo un doppio vantaggio. Primo, che c'è questo fresco in più, sì, e quindi possono diventare anche, come prima ci insegnava Andrea, metterli, possiamo giocare l'insaporimento del cereale nel frigorifero in modo sano. Ma la cosa fondamentale è che cambia radicalmente l'indice glicemico, cioè quando io mangio dei cereali molto caldi, immediatamente ho un innalzamento della glicemia che arriva e quindi porta a tutta una serie di problematiche. Se sono freddi, in realtà l'assorbimento è molto rallentato, quindi il carico glicemico, l'impatto glicemico di quel tipo di cibo è ridotto. Però devo
allora
dire,
io segno io metto cereali preferibilmente freddi o a temperatura ambiente. Dai.
Certo, sì, freddi, non freddi.
Freddi da
bollente. Certo.
Ok, questa è una prima indicazione.
Con quel po' d'olio sopra, che serve per non farli attaccare insieme e quindi tenerli anche, non è che uno deve stare tutti i giorni a prepararli. Li prepari e per 4 giorni stanno tranquillamente in frigorifero a temperatura 4 gradi, 5 gradi e poi se gli metti dell'olio riduce ulteriormente l'indice glicemico e li puoi usare per delle preparazioni successive. Ma qui lancio, perché io sono un amante del pesce, pensa che il 97% delle mie prime colazioni hanno dentro pesce, Andrea. Quindi sono adesso, per fare un piatto giusto, insieme ai cereali e ai carboidrati, servono delle proteine. E a me viene da pensare, te le lancio lì, poi ti gestisci tu. Però ad esempio, scusami, no, o felè fa il tuo mestè, come si dice, no? In lombardo, eh? E quindi che vuol dire panettiere fa il tuo mestiere.
Ah,
quindi,
pensavo che fosse fabbro.
No.
Ah. O felè fa il tuo mestè e quindi l'Andrea fa il suo mestè.
E quindi bisogna che adesso qualcuno ci racconti. Adesso, ma io penso alle acciughe. Le acciughe mi piacciono tantissimo.
Ecco, ma è la stagione delle acciughe, l'estate,
acciughe
o
sempre.
Sono sempre di stagione? Perché c'è anche una stagionalità nel mare, nei prodotti del mare, Andrea.
La stagione giusta per le acciughe è sicuramente, ci sono sempre, ma adesso, da adesso e fino a fine estate, infatti anche il periodo in cui si fa le lavorazioni delle acciughe sotto sale è fine agosto, settembre, ottobre, quello è il periodo, quindi in cui sono più grandi, sono anche più buone e quindi è perfetto, d'estate sono perfette le acciughe. Allora, proviamo a fare questo piatto per l'estate con pesce e cereali. Sicuramente io come cereali mi piace spesso farlo freddo, come diceva il dottore, il riso rosso che ha questa nota bella croccante, perché freddo non farei mai un riso Carnaroli classico, perché sennò ha troppo amido e poi o dobbiamo aggiungere troppo olio o lasciarlo troppo al dente per evitare che si attacchi tutto. Quindi un riso integrale secondo me è perfetto, quindi un riso rosso è davvero buono. Facciamo una bella cottura al dente, lo raffreddiamo subito in acqua e ghiaccio in modo che non continui la cottura. E
ecco,
come
posso interromperti, Andrea, perché voi usate il ghiaccio, però noi che a casa di ghiaccio non ne abbiamo mai abbastanza, cioè abbiamo giusto la vaschetta. Se io lo metto sotto l'acqua?
Sì, va bene, non basta solo anche una bacinella d'acqua senza mettere acqua corrente, non importa, lo raffreddiamo in modo che non continui la cottura. Poi lo scoliamo bene, lo condiamo con un goccio d'olio, va benissimo come diceva il dottore. Possiamo qua aggiungere delle erbe aromatiche perché danno chiaramente una spinta in più al nostro piatto. E poi andiamo nella scelta del pesce. Ecco, importantissimo è non continuiamo sempre a comprare i soliti pesci, perché spesso anche sono di una qualità mediocre, poi perché non ce n'è infiniti, il mare non è infinito, nonostante l'acquacultura poi continuiamo sempre a comprare branzino orata. Non facciamo questo. Ecco, possiamo variare, anche qua avete carta e penna, ha chiesto Nico di prenderla, vi indico alcune varianti di pesce che costano sicuramente meno e se fresche sono buonissime. Andate dalla vostra pescheria di fiducia e chiedete questi pesci. Il pesce serra, ad esempio, è un pesce che in Italia ce n'è tanto, è poco conosciuto, carne bianca, è un predatore buonissima. Il pesce lama, che è un altro pesce eccezionale. Poi potete usare lo sgombro, la cavalla, che è sempre uno sgombride. Potete usare il pesce castagna o rondadino di mare, si chiama, che è un pesce anche quello eccezionale, di profondità, carne bianca, buonissimo. Potete usare chiaramente le acciughe e le sarde. Potete usare i tonnetti, invece che sempre il tonno rosso, e anche quello costa tanto, è buonissimo, per carità, però costa tanto. Usiamo dei piccoli tonni, il bonito, la palamita, l'ala lunga, quindi ce n'è veramente tanti e poi potrei dirne mille. E sicuramente spesso sono pesci che sul mercato costano meno perché sono poco acquistati e non esiste un pesce cattivo, esiste solo che sia fresco e ben conservato. E qualsiasi pesce è davvero sempre buono. Io nella nostra ricetta userei lo sgombro, che è un pesce lo trovate sul mercato, poi dipende dalla regione a regione, ma dai 2 ai 6, 7, 8 euro massimo, quindi è un pesce economico, ha una carne molto saporita, ha un bel gusto, che d'estate secondo me con il riso rosso va veramente bene. Ve lo fate sfilettare o lo sfilettate a casa se avete voglia di cimentarvi, e poi una scottata in padella veloce. Dicevamo prima dell'acidità, io in questo caso andrei un pochettino in Oriente, ho avuto la fortuna di lavorare per un anno e mezzo a Tokyo, quindi sono anche molto
attratto. Che uomo, vero? Dottor Speciani?
Quindi farei una salsa, un fondo, un dressing di nuovo, con questa prugna che si chiama umeboshi. La trovate in tutte le erboristerie, eh? Non è un prodotto difficile da reperire, però scrivete anche lì umeboshi. Tra l'altro fa molto bene alla salute, poi ce lo dirà anche il dottore.
Un po' salatina, ma...
è un po' salata.
No, ne mettiamo una piccola parte, di umeboshi, anche perché l'umeboshi è un insaporitore naturale molto forte, quindi ce n'è bisogno proprio poco. Lo stemperiamo con acqua, olio extravergine,
sì.
E poi andiamo ad aggiungere anche qua, se avete voglia, o una parte aromatica speziata, oppure anche qua delle erbe, quello che preferite, quindi dal curry al cumino, potete mettere sicuramente, perché no, anche un pochettino di cannella, eh? Un pochettino di cannella ci sta bene in questo piatto, perché gli dà quella nota aromatica, non pensatela solo nel dolce,
e ma solo con le mele, salato, perché... quindi
esatto,
un pochino
è stata in Trentino da poco, era sì. Mia amica qua.
quindi scottiamo il nostro pesce, sì? E aggiungiamo questo dressing su sia il nostro riso che il pesce. Vedete che avete un piatto molto saporito, perché la carne dello sgombro ha questo sapore veramente incredibile, è molto molto già di suo molto gustosa, e la scottata in padella lo rende ricco e
profumato. Ma io questa salsina, questo dressing, la posso usare per tutti i pesci? Che dice?
La puoi usare per Andre, tutti i pesci.
Sì. Dottor Speciani? È soddisfatto, vuole aggiungere
sì,
la sua, dire...
Dopo le acciughe hai citato lo sgombro, che è il mio secondo pesce preferito, per cui è il maccarella, e quindi me lo vado a recuperare spesso e volentieri. E mi domando cosa... perché a seconda della dimensione dello sgombro poi c'è qualcuno che dice no, la pelle, la uso, non la uso, lo faccio al forno, la tolgo...
se non posso usare lo sgombro fresco, posso prendere quello conservato.
Ma è un pochettino diverso. Però mentre lui lo prepara sullo scottare, poi la pelle la tieni su e la usiamo, la mangiamo.
Lei la mangia la pelle.
La pelle dello sgombro è molto fine, se lo scottiamo bene in padella rimane anche leggermente croccante. È sempre da mangiare.
Potevamo se me lo diceva prima, le facevamo il domandone della tavola di oggi. Pelle del pesce, la mangiate? Si chiama proprio pelle del pesce.
Sì, direi che...
Ma sì, la pelle del pesce, voi la mangiate o di solito la eliminate?
Buccia non credo.
Andrea, grazie per essere stato con noi, ti aspettiamo qua in studio. Buone ricette meravigliose. Dottor Speciani, grazie.
Grazie a voi.
Grazie a Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Avete scritto tutto, anche l'elenco dei pesci suggeriti da Andrea Ribaldone. Io ce l'ho. Potete riascoltare la puntata naturalmente in podcast, oppure scriverci obiettivo salute @radio24.it. Buona domenica a voi, noi ci sentiamo domani.